Mary Exam. La diretta settimanale da Exam 24.
Ben ricollegati, insomma, noi qua abbiamo avuto un sacco di problemi tecnici. Ci ascoltiamo questa sera la presentazione del libro Il ghiaccio era sottile, per una storia dell'autonomia di Marcello Tari, pubblicato nel 2012 da Deriva Prove, a Prodi. Non perdo un minuto di più perché appunto il dibattito è già nato e noi eravamo in ritardo, scusate.
Auspicabilmente siamo seguiti da altre discussioni, almeno non vedo altra motivazione di scrivere libri. E in realtà appunto questo libro, giusto per raccontare un po' la sua genesi, è nato in Francia, dove mi trovavo per qualche tempo a vivere, da un invito di compagni francesi, ma non solo, compagni anche di molte altre provenienze, non so, tedesche, americani, inglesi, con cui negli ultimi anni mi ero trovato a discutere, e discutendo sicuramente delle lotte attuali del presente, e forse perché ero italiano, perché io ho altri amici italiani, il discorso spessissimo, se non sempre, poi ricadeva, insomma, su questa vicenda dell'autonomia. E questo è un fatto che non solo mi ha incuriosito, ma mi ha fatto capire qualcosa che forse spesso ci sfugge, e cioè che uno dei motivi dell'interesse attuale dell'autonomia è il fatto che sia qualcosa che in fondo non appartiene più solamente a quella che è la storia italiana, cioè qualcosa che eccede un po' quello che è stata un po' la singolarità italiana, perché in fondo la storia dell'autonomia di questo movimento rivoluzionario della metà degli anni 70 è una storia abbastanza singolare, perché se noi guardiamo ad esempio nell'Europa dell'epoca non ci fu niente di simile, e anzi una delle cose che sono venute fuori in diverse discussioni è che una delle cose che contraddistingue, magari anche che si può pensare anche come un limite che fu all'epoca dell'autonomia, è quello che, a differenza di altri momenti, non so, si pensa al 68, anche al, diciamo, al ciclo del movimento No Global di 10 anni fa, non ha avuto una propagazione immediata a livello globale, però l'ha avuta dopo, e questo è effettivamente è qualcosa di curioso se ci pensiamo. E allora un po' il tentativo del libro è stato innanzitutto cercare di capire che cosa la storia singolare dell'autonomia già all'epoca aveva di eccedente rispetto a quella che era la situazione italiana. Per far questo io ho dovuto scegliere innanzitutto una data di inizio per questa storia, e questo non è così semplice, proprio perché trattandosi di autonomie, appunto al plurale, più che di un'unica entità, e comunque di un movimento che è veramente poco identificabile con quella che è stata, insomma, la forma più tradizionale dell'organizzazione della sinistra nel Novecento, cioè la forma partito, in senso tradizionale, non ha una data certa di nascita. Non si può dire come, non so, il Partito Comunista Italiano, che ha una sua data di nascita precisa, un suo luogo di data preciso, ecco, non si può fare altrettanto per un movimento rivoluzionario come è stato l'autonomia. E tuttavia, appunto, volevo cercare questo momento in cui comunque, come dire, si apre un divenire che prenderà poi, diciamo, andrà sotto questo nome, sotto questo paradigma, preferisco dire. E io ho scelto il 1973. E generalmente, effettivamente, quando si parla un po' della storia dell'autonomia o di una certa, insomma, parte del movimento italiano tra gli anni 60-70, le date che vengono fuori più spesso, ne ho discusso insieme a Oreste Scalzone in un'altra delle discussioni su questo libro, che effettivamente anche lui diceva: quando io mi interrogo, degli studenti magari che stanno facendo una tesi o mi intervistano, la data che propongo io è sempre quella della rivolta di Piazza Statuto, che è 1962, e poi naturalmente poi c'è il 69, c'è l'autunno caldo, c'è il 68, il 69, e però effettivamente anche lui conviene sul fatto che poteva essere qualcosa di interessante far cominciare tutta questa storia dal 1973. Io, diciamo, l'ho fatto per questi motivi che ora vi dico, e che secondo me contengono effettivamente qualcosa che ci parla ancora in termini di attualità. Innanzitutto a livello, come dire, mondiale, globale, 1973 è un anno cruciale, è un anno in cui viene dichiarata per l'ennesima volta, così come l'ha fatto oggi, diciamo, da parte, diciamo, del governo mondiale, del capitalismo, uno stato di crisi profonda. Una crisi che non è solamente economica, ovviamente c'è questa tutta la parte della crisi economica, vi ricorderete bene, specialmente la crisi petrolifera della metà degli anni 70, che diventò immediatamente crisi economica, ma è una crisi che giustamente un documento della Trilateral uscito giusto dal 1973 definiva come crisi della democrazia. Ovviamente bisogna cercare di comprendere cosa volevano significare queste teste pensanti della Trilateral, che era ed è questa organizzazione mondiale, insomma, diciamo, di pensatori legati alle multinazionali, alle corporation, insomma, al grande capitale internazionale, e che cercava all'epoca, aveva forse un peso ancora maggiore di quello che può sembrare avere oggi, cercavano di disegnare una strategia a livello mondiale di risposta capitalistica a cosa? A tutto quello, appunto, che era avvenuto precedentemente negli anni 60, e gli anni 60 che non erano stati solamente il 68 e il 69 per quanto riguarda l'Italia e l'Europa, e non solamente, erano stati gli anni delle lotte anticoloniali un po' dappertutto, erano stati gli anni negli Stati Uniti delle lotte dei neri per i diritti civili. Insomma, era un insieme di insorgenze che aveva convinto, insomma, appunto, quello che potremmo definire il general internet capitalistico dell'epoca, che il problema in quel momento non era tanto l'esistenza ancora minacciosa, evidentemente, no, del blocco sovietico, del blocco dell'Est, quanto della presenza di un nemico interno al capitalismo e alla democrazia capitalistica, e che era formato appunto da tutte queste insorgenze, queste differenze, no, che non solo insorgevano, ma resistevano a un'integrazione potente, anche invitante, che era quella appunto del grande boom economico degli anni 60, e che tuttavia appunto invece resistevano, cercavano appunto non solamente di rendersi indipendenti, non parlo delle lotte anticoloniali, ma di sganciarsi da quello che era il paradigma, insomma, capitalistico, non solamente della produzione e dell'economia, ma della forma di vita stessa. E quindi 1973 è l'anno in cui viene fuori questo testo programmatico della Trilateral, che nell'immediato avrà delle conseguenze, che furono il colpo di Stato in Cile, che avrà delle conseguenze a sua volta su tutto il resto del mondo, e innanzitutto in Italia, dove molti di voi ricorderanno il Partito Comunista, che è, insomma, il più grande partito comunista dell'Occidente, e di fronte a quelle insorgenze e al golpe di Stato in Cile contro un governo socialista, decide formalmente di, come dire, di sposare una posizione che sostanzialmente era la cogestione dello Stato e del capitale insieme al Partito della Democrazia Cristiana, insomma, diciamo che era tradizionalmente stato il partito dell'ordine, il partito del capitale in Italia. E questo ovviamente avrà tutta un insieme di conseguenze a livello nazionale e internazionale, ma in particolare in Italia segnerà un momento cruciale all'interno di quello che poteva essere il mondo della sinistra più o meno rivoluzionario, cioè un livello di separazione appunto di quelle forze che continuavano in qualche modo a pensare a un'iniziativa rivoluzionaria da quello che era comunque in quel momento il più grande partito comunista dell'Occidente. Gli inizi degli anni 70 sono anche quindi non solo quelli della crisi della democrazia, della crisi economica, della crisi energetica, ma anche gli anni in cui si inizia a evidenziare per esempio la crisi ecologica giusto dell'anno precedente e un altro rapporto, questa volta del Club di Roma, che si chiamava rapporto sui limiti della crescita, che era legato evidentemente a tutte queste altre motivazioni di crisi e in cui però si cominciava a pensare che quello che era il modello di sviluppo capitalistico, così come era pensato a livello energetico, di consumi e di tutto quello che poteva comportare, era effettivamente insostenibile. Questo per tracciare una specie di panorama globale, in cui comunque già possiamo intravedere quella che fu effettivamente la risposta capitalistica. Da una parte, una risposta contro insurrezionale, contro rivoluzionaria molto, molto forte, che andava dal golpe di Stato in Cile, ricordiamoci che in Grecia c'era stato appunto invece il golpe dei militari, dei colonnelli, c'era ancora il fascismo in Spagna e quindi tutta una serie di tattiche e di controinsorgenza che tra l'altro in Italia hanno avuto anche come risultato tangibile la strage di Piazza Fontana e tutta quanta quella che poi fu chiamata strategia della tensione. Non solo, però penso che se noi vogliamo pensare meglio, anche per i suoi effetti più a lungo termine, quella che fu effettivamente la strategia contro insurrezionale più efficace, fu quella che appunto dall'inizio degli anni 70 in poi iniziò a configurarsi come uno stravolgimento e un cambiamento radicale nelle forme del lavoro. In Italia, appunto, proprio per la singolarità italiana, per l'ampiezza e l'intensità del conflitto, anche a livello operaio, fu qualcosa di più lento rispetto ad altre nazioni occidentali. Però fu comunque in quegli anni che iniziò questa ristrutturazione del capitale che appunto tolse effettivamente centralità a quello che il vecchio modello di fabbrica, no? Il famoso modello fordista, taylorista di fabbrica, la grande fabbrica, e che invece andava a disseminarsi nel territorio e a creare quelle che sono le condizioni poi materiali anche per una scomposizione della forza lavoro e quindi l'introduzione a quello che poi sarà chiamato negli anni 70 la fascia dei non garantiti, che poi sostanzialmente diviene quello che oggi normalmente si chiama il precariato e che ormai riguarda sostanzialmente tutta quanta la forza di lavoro. Il 1973 da parte, dall'altro lato in Italia fu importante perché ci fu questa enorme non tanto in termini forse quantitativi ma proprio qualitativi, enorme lotta alla Fiat Mirafiori, che all'epoca era ancora la più grande fabbrica europea con più di 100.000 persone che ci lavoravano dentro e che segna un cambiamento di passo notevole nelle modalità anche di pensare e di praticare il conflitto. E per quello che andrà a significare, per quello che lui diceva prima, cioè l'effetto che avrà su tutte le altre figure sociali, a partire diciamo, da quella che era ancora diciamo, formalmente diciamo, la figura centrale del conflitto, ovvero la classe operaia. E cioè che, a differenza anche delle lotte degli anni precedenti, questa lotta aveva qualcosa di particolare, innanzitutto perché era partita non sotto l'impulso o l'organizzazione, la volontà dei sindacati, ma neanche dei partiti e neanche delle organizzazioni di estrema sinistra che si erano formate dopo il 1968. In questo senso è stata forse, come dire, la prima lotta effettivamente autonoma in tutto e per tutto che si è avuto in Italia. Non solo, era sostanzialmente tirata avanti dalla fascia più giovane degli operai dell'epoca, quelli che vennero poi chiamati i fazzoletti rossi, che non avevano appunto alle spalle una militanza, una storia di militanza politica nel sindacato o nel partito, o almeno nella gran parte, e quindi diciamo, reinventavano il conflitto, ma a partire da quello che poi però erano come dire, gli stimoli che erano venuti un po' da quella che era stata appunto tra l'ondata del 68 e di tutto quello che ha significato, non solamente a livello, come dire, delle lotte operaie, ma a livello dei comportamenti. E il fatto che più sconvolse probabilmente il panorama della sinistra italiana furono proprio i comportamenti che durante questa lotta, questa occupazione della Fiat, questi giovani operai misero in atto. E io credo che effettivamente, insieme all'esplicitazione diciamo, del rifiuto del lavoro, che era questo diciamo, un grande slogan coniato un po' dall'operaismo italiano a metà degli anni 60, e che divenne effettivamente un comportamento diffuso, di massa si può dire, e che nella fattispecie dell'occupazione della Fiat Mirafiori del 73 significò appunto il blocco della produzione e l'impedimento, come dire, a che qualsiasi come dire, velleità appunto di far funzionare la fabbrica, anche in autogestione, potesse darsi. Quindi blocco della produzione non solo, ma io credo che ci sia stato qualcosa di più profondo e che rispondeva a un'altra questione che gli stessi operaisti, io richiamo una frase di Operai Capitali di Tronti per introdurre questo capitolo, avevano in qualche modo già intuito. E la frase di Tronti diceva: beh, la classe operaia, se vuole lottare contro il capitale, deve lottare contro se stessa in quanto capitale. E io credo che sia questo un po' che sia emerso in quanto appunto autonomia in quel momento, e cioè che il fatto che i giovani operai stessi iniziavano non solamente, come dire, a pensare, ma a praticare una forma di rifiuto del lavoro che era anche una forma di rifiuto dell'identità sociale, come dire, che comunque il fatto di essere operaio in qualche modo ti puniva. E questo tipo di rifiuto, come dire, della propria identità, io credo che poi sia a partire dalla fabbrica si sia diffuso appunto per tutta la società in tutte le altre fasce sociali. E quando appunto si dice, beh, in fondo quando parliamo di autonomia dovremmo parlare delle autonomie, no? L'autonomia degli operai, ovviamente l'autonomia degli studenti, dei giovani, delle donne, dei carcerati, dei bambini. E io credo che dovremmo pensare a questo gesto iniziale, al fatto di dire, di affermare e di cercare di praticare nei comportamenti, nella forma della propria vita, una sottrazione, una secessione da quello che era, come dire, il posto che ti era stato assegnato nella società. La società disciplinare come Foucault ha descritto benissimo, no? Il sorvegliare e punire in fondo è questo: a ognuno il suo posto, a ogni posto, no, la sua individualità. E se qualcosa fu messo in discussione in maniera potente negli anni 70 in Italia, credo fosse proprio questo. La topografia, insomma, la topologia, insomma, del potere, che appunto non è solo una qualcosa di esterno, come dire, alle figure sociali, alle soggettività, ma qualcosa che comprende le soggettività, le attraversa, le modifica e le forma in quanto tali. E invece io credo che questa rottura appunto della soggettività, che partì da dove poteva partire, quindi dal punto, come dire, di forza più intenso, che in quel momento era appunto la lotta di fabbrica, la lotta operaio in fabbrica, ebbe la capacità appunto di diffondersi e di attraversare tutto quanto lo spettro sociale. Ed è solo così, io credo, che possiamo comprendere, cioè, il livello di intensità di un movimento come dire, importante come è stato quello degli anni 70 in Italia. Ovviamente questo testo parla degli anni 70 in Italia e parla solamente di una parte del movimento, cioè parla dell'autonomia, non esistevano solo gli autonomi evidentemente negli anni 70, però credo che l'autonomia sia quella parte di movimento che non solo ha saputo, come dire, separarsi e distaccarsi dalla tradizione, no, classica del movimento operaio, della sinistra, ma la sua specificità sta appunto nella capacità in qualche modo quasi profetica, no, di percepire quello che stava arrivando, come dire, dal futuro. E quindi, no, tutta la condizione a livello del lavoro, no, della precarietà, della diffusione, di una condizione esistenziale, appunto di precarietà più che solamente di lavoro, che andava a diventare qualcosa di maggioritario. Ed è solamente per questo, credo, che effettivamente, almeno io credo, che se uno va a rileggere un po' le cose scritte negli anni 70, le uniche cose effettivamente ancora oggi, voglio dire, facilmente abbordabili, leggibili, anche godibili, sono le cose scritte all'epoca in questo arcipelago appunto che va sotto il nome di autonomia, semplicemente perché parlano di qualcosa che iniziava allora e che noi viviamo nella sua pienezza e quindi anche nella sua crisi. Il fatto che oggi in qualche misura secondo me ci sia un interesse diffuso appunto non solamente in Italia verso questa vicenda, penso che derivi in buona parte anche dal fatto di ritrovarci in uno stato, come dire, appunto di crisi che ha almeno superficialmente delle fattezze, insomma, molto, molto simili a quello che sono vissuti all'inizio degli anni 70. Ovviamente è tutto diverso, ma è anche tutto uguale sotto certi punti di vista. Vi dico, un po' anche serve forse ripensare quella vicenda, innanzitutto per avere la consapevolezza che non è vero che quando c'è la crisi non è impossibile come dire, organizzarsi, e organizzarsi anche in senso rivoluzionario, e su questo l'autonomia è stata una singolarità, però è una singolarità interessante, il fatto che all'interno di un processo di controinsurrezione mondiale, di ristrutturazione capitalistica, un movimento in un paese che era uno dei paesi più industrializzati del mondo, una forza rivoluzionaria abbia saputo forse non rovesciare totalmente il rapporto di forza, ma quantomeno tenerlo teso per un pugno di anni, indubbiamente. E questo credo che sia il primo fatto interessante. E poi, secondo me, e anche il fatto che riguardando, rileggendo un po' gli anni 70 sotto questo punto di vista, fa comprendere anche qualcosa che forse oggi sarebbe altrettanto necessario ricomprendere, e cioè che la crisi, almeno questo è come la leggo io, ma come molti altri compagni con cui ho avuto occasione di discutere, sarebbe qualcosa di, come dire, di poco convincente, comunque, pensare che la crisi sia solamente una questione economica. E anzi, probabilmente non è la prima cosa, la questione, come dire, dell'economia al di sopra di tutto. La crisi, oltre a essere un elemento costante nella storia del capitalismo, è sempre qualcosa comunque che ha a che fare con la gestione del rapporto di forza, appunto, da parte del capitale. E se noi continuiamo a pensare che il capitale, appunto, non sia semplicemente un modo di produzione come gli altri, ma sia innanzitutto un rapporto, e quindi un rapporto di forza, ogni volta quando, appunto, viene dichiarato, no, questo stato di crisi, questa specie di stato di emergenza, significa che, appunto, è il rapporto di forza che in qualche modo viene messo in discussione e a cui si cerca di reagire, appunto, con una ristrutturazione che non è mai qualcosa che riguarda solo e semplicemente qualcosa, no, che ha a che fare con l'economia, ma è innanzitutto qualcosa che ha a che fare con la soggettività, con la maniera, appunto, di governare la soggettività, quindi di modificarla, di renderla, come dire, più docile e più adatta a quelli che saranno, come dire, i probabili cambiamenti anche economici che verranno via via proponendosi. E io credo che la forza dell'autonomia sia stata quella di comprendere in tempo questo tipo di modificazioni, di rispondere immediatamente non solamente, appunto, sul piano tradizionale, no, della lotta economico-politica tradizionale, ma sul piano, appunto, della crisi della soggettività in quel momento, e di rispondere, appunto, non facendo perno su quella che, appunto, fino ad allora almeno era stata, appunto, l'unica e la sola figura soggettiva del conflitto, appunto, che era, appunto, la classe operaia, ma quella di diffonderla, così come si stava diffondendo la produzione, così come il potere stesso si stava diffondendo più evidentemente di come lo era prima, e così anche il conflitto andava, quindi, portato su questo livello di diffusione. Tante volte noi, se leggiamo i documenti delle autonomie, troviamo questa visione, no, del combattimento diffuso, che secondo me non è tanto una questione semplicemente, come dire, di lettura militare del conflitto, ma è una questione proprio di comprendere quello che è la possibilità del conflitto di quel momento, quello della diffusione, anche perché, appunto, erano le condizioni oggettive e materiali che te lo chiedevano. Oggi probabilmente la scommessa è quella di riuscire adesso a capire quali tipi di trasformazioni della soggettività come dire, questa crisi sta chiedendo, con tutto quello che di drammatico anche si porta dietro, perché se noi non riusciamo a pensare questo, mi sembra anche complicato, ad esempio, riuscire a leggere quella che è anche un po' la patologia, no, che si diffonde con questo tempo della crisi, no, che va dai suicidi ad altre forme, no, di in qualche modo suicidare anche esse, no, anche di conflitto, no, che si possono verificare in questo periodo qui. Io credo che questo sia uno dei grandi punti interrogativi su cui oggi un po' si fa più fatica, perché ci sono tantissimi almeno nell'anno precedente, ho visto tantissimi anche, come dire, ottimi contributi dei compagni, cercare di comprendere appunto questa crisi solamente e ancora una volta sotto il profilo non dell'economia, dell'economia politica, no? E di quello che può significare. Ecco, e ciò ovviamente comporta un atteggiamento, un'inclinazione a portare avanti un certo tipo di rivendicazioni e di conflitti, dimenticando appunto forse quello che la questione è essenziale, è che se c'è qualcosa oggi in crisi è evidentemente in tutto l'Occidente, è proprio quello della soggettività capitalistica, così come è stata formata, condizionata e prodotta negli ultimi 40 anni di storia. Se è vero, come molte analisi degli ultimi anni hanno detto, che appunto oggi è la vita stessa essere messa al lavoro e che appunto quindi non esiste più nemmeno la possibilità, no, di pensare a una divisione fra tempo della vita, tempo del lavoro, eccetera, eccetera, mi sembra particolarmente bizzarro il fatto che si dia così poca importanza a un'analisi di questo tipo qui. Questo comunque è tutto per dire anche il motivo per cui alcuni l'hanno notato un po', alcuni benevolmente, alcuni con disappunto, il fatto che nel testo abbia dato una grande importanza, come dire, a quella che, non so, come si può chiamare, rivolta esistenziale, non so, mi sembra un po' riduttivo. E comunque, diciamo, a tutto quello che fu il vissuto, insomma, il tentativo di agire direttamente sulla forma di vita. E una cosa che mi è sembrata sempre particolarmente interessante è il fatto che questa dizione forma di vita, che poi negli anni e più recente è diventata una formula piuttosto utilizzata dai filosofi, anche radicali, a metà degli anni 70 noi la ritroviamo in particolare in alcuni numeri, almeno quel che ricordo io, di Rosso, dove non aveva una tradizione appunto, come dire, di riflessione filosofica così come c'è adesso, e dove però era messa, come dire, in maniera molto esplicita il fatto di dire perché la forma della nostra vita è la prima base rossa sul quale noi andiamo a costruire la nostra capacità distruttiva e creativa allo stesso tempo. E questo, diciamo, mi ha colpito anche appunto parlando di anticipazioni, è un po', è come se in quelle tre frasi abbia, come dire, già detto un po' quello che i filosofi appunto attualmente hanno cercato di dire in migliaia di pagine alla fine dei conti, e non mi sembra poco. E questo anche sta a confermare il fatto che la riflessione teorica, filosofica, per quanto forte, comunque venga sempre a posteriori, come dire, di una pratica filosofica, se vogliamo, della vita e del conflitto. Io per il momento non so, magari mi fermerei qui, magari se qualcuno vuole dire le cose poi volentieri fare una discussione.
Ci sono delle domande, delle riflessioni?
Se non ci sono, per il momento inizio io. Pongo una problematica, un problema. Parlando di come il far esplodere la contraddizione tra operaio tra operaio e capitale, tra operaio e il suo stesso ruolo nella società, quello l'operaio contro che rifiuta di essere operaio, come tu lo individui anche come causa scatenante poi di una serie di altri rifiuti di identità soggettiva, di altri processi di sottrazione. Poi tornando al presente, quando parlavi di chi adesso sta cercando di fare un lavoro di analisi, di comprensione di quello che sta succedendo, sottolineavi, non ho capito se criticamente, il fatto che comunque ripartono sempre da quel punto lì, dal mondo di lavoro, dai rapporti di lavoro. E voglio chiedere e porre il problema a tutti, cioè se la contraddizione, la prima contraddizione a esplodere, che ha fatto esplodere le altre non perché non c'era già un conflitto latente su molti altri terreni, ma perché in qualche modo l'esplosione di quel primo conflitto ha permesso agli altri di esplodere. Ma ci sarà un motivo per questo o no? Cioè, perché proprio da lì, qual è la centralità di quella contraddizione? Qual era allora la centralità di quella contraddizione e, più importantemente, qual è adesso? Cioè, perché esistono campi di riflessione che in qualche modo possono individuare quella contraddizione sul lavoro, dei rapporti di sfruttamento di comando capitalistico del lavoro, come uno tra tanti, no? In una costellazione in cui ci sono diverse contraddizioni e che in qualche modo resistere, contrattaccare a questi, non esiste nessun rapporto tra di loro, sono tutti punti dal quale partire. Chiaramente uno dei punti più deboli del marxismo classico era quello di aver stabilito una gerarchia rigida tra oppressioni, che giustamente è stato sottolineato e attaccato dai diversi movimenti degli anni 70, in primo il movimento femminista. Però adesso, in questa fase, qual è il rapporto tra quella contraddizione, che magari può sembrare superficiale in un primo momento, e tutte le altre di cui parlavi?
Posso aggiungere qualcosa, anche ricollegandomi a quello che ho già detto e cercando appunto di arrivare ad oggi. Allora, giustamente tu dicevi, in quel momento è esploso, però in un determinato punto, certo, ed era la grande fabbrica, appunto, la fabbrica delle fabbriche, no? Mirafiori, era un po' quello dove doveva succedere di tutto, e che però poi alla fine quella lotta lì determina anche la fine di quel tipo di centralità delle lotte. E questo è interessante perché credo che nei loro comportamenti di lotta e di vita, quei giovani operai, no, quei fazzoletti rossi, poi alla fine dicesse una cosa abbastanza forte e semplice allo stesso momento, e c'è il fatto che la fabbrica, quella fabbrica, era irriformabile. E questo è qualcosa che veramente va a rompere non solamente con la tradizione, come dire, del Partito Comunista, del sindacato, no, eccetera, eccetera, della cogestione della fabbrica, ma anche per esempio con tutta quanta la vicenda, che so, della teoria autogestionaria, cioè lì non volevano più autogestire lo sfruttamento, la fabbrica, quella fabbrica lì. La fabbrica era ormai irriformabile e quindi i comportamenti furono quelli, da un lato appunto di cercare di lavorare il meno possibile, prima parlavo di Sergio Bologna, ci sono degli studi dell'epoca della rivista che...
Allora, ecco, finito con il dibattito. Innanzitutto volevamo esprimere la solidarietà di tutti XM per quello che è accaduto al centro sociale lì da voi. E poi, ecco, appunto, abbiamo sentito la storia narrata dall'autore dell'autonomia dagli anni 70 ad oggi. E adesso vi lasceremo con... adesso è il tempo tecnico di finire a montare il palco e ci sarà il concerto degli Squarcicatrici, che stanno portando avanti questo grande progetto con Scott Pink Mountain, e praticamente stanno remixando direttamente sul palco dei propri pezzi con questo compositore che appunto ha riadattato la loro stessa produzione, diciamo. Bene.
Poi, ciao Radio Transizione di Fase, quindi vi salutiamo, ci sentiamo gli Squarcicatrici, che è un grande ritorno perché appunto erano già con noi 2 anni fa e è stato il nostro esordio di Merix M, quindi siamo contentissimi di riaverli qui. E a tra pochissimo, come sapete c'è sempre tutta la menata del cambio palco, e quindi rimanete sintonizzati su Radio Transizione di Fase, che fra poco si ritorna. Ciao ciao.
Il titolo in Francia in realtà non si chiama così, si chiama semplicemente Autonomie, l'Italia negli anni 70, per rendere un po' più semplice. Il titolo l'abbiamo scelto insieme con Sergio Bianchi di Deriva Prodi. Secondo me si può leggere in due maniere diverse e contrarie. Cioè, viace sottile come il percorso che tu devi fare da un punto a un altro con molta attenzione per cercare di non rompere questa lastra, e però nello stesso tempo il fatto che il ghiaccio è sottile e si rompe, e si è rotto effettivamente negli anni 70. E poi c'è il sottotitolo che è Per una storia dell'autonomia, parlo prima con Valerio, che allude piuttosto al fatto che questo non è un libro di storia nel senso più tradizionale del termine, assolutamente. E come dire, sì, è per iniziare un percorso, no, di racconto, di storia, e che più che altro si poneva il problema di rispondere a una domanda, no? di curiosità di altri, ma allo stesso momento quello che penso io e penso anche tuttora è che raccontando con un po' di onestà, no? Le cose, forse si riesce anche a togliergli quell'alone abbastanza di mitologia, no? Che c'è attorno alla storia dell'autonomia, che specialmente nei più giovani, no? Oggi c'è un po' così, no? Come l'immagine di mitologia, ma la mitologia almeno per me è qualcosa di abbastanza negativo, perché veramente sempre, no, una distanza irraggiungibile, e invece quello di raccontarla come una parte in fondo del nostro presente, anche perché non è solamente il fatto che siamo passati in fondo pochi decenni da quella storia, dipende da come uno la guarda, perché da alcuni punti di vista sembra lontanissima, alcuni molto presente. Certo è che ogni volta, comunque, questo parlo in particolare in Italia, si ritorna a parlare di quegli anni, o un personaggio legato a quegli anni parla pubblicamente, si accendono mille dispositivi, mille luci, mille contraddizioni così, e questo significa non semplicemente il solito fatto che si dice ferite ancora aperte, ma qualcosa che effettivamente riguarda ancora il nostro presente. E io devo dire molto francamente, non capisco molto anche le reazioni di tanti compagni quando dico no, non è vero questa cosa degli anni 70, ma che se ne importa, 900, cose così. Cioè, non capisco perché, non so, Spinoza può essere attualissimo, invece qualcosa che è accaduto 30 anni fa, no. Non so, per dire molto banalmente. E nel senso capisco, in realtà, ma allo stesso tempo non condivido la maniera banale con cui si liquida questo problema, di appartenenza, che non è semplicemente di memoria storica, è un fatto di appartenenza, e secondo me si liquida molto, molto spesso in maniera banale, cioè, no, semplicemente non stiamo ripetendo nel 70, grazie, niente si ripete, però come dire, sono dei movimenti molto strani, perché da un lato in maniera, come dire, non detta, sotto traccia, c'è sempre, no, come dire, tutte le soggettività politiche organizzate in qualche modo affondano, no, se non le proprie radici, comunque le proprie, diciamo, le proprie idealità in quella storia lì, e dall'altra parte pubblicamente invece si tende sempre a prendere una distanza. Non so, io mi sembrava che forse oggi sia molto più possibile, sicuramente di diversi anni fa, riprendere quella vicenda per rielaborarla. E questo perché fa quello che, per cui dicevo all'inizio, è un libro che è nato dalle discussioni e che è terminato con le altre discussioni, nel senso che è una maniera con un'altra di elaborare una storia che è ancora qualcosa che ci parla. Io non mi spiegherei altrimenti il fatto che so, ogni volta che, no, l'altro giorno ha parlato Sergio Sergio in TV, ogni volta, no, apri il cielo, cioè, io non credo che sia semplicemente il fatto, no, delle ferite aperte, penso che sia un problema un po' più profondo, e questo anche per quanto riguarda, dire, la nostra parte, non solamente quella più scontata.
Visto che appunto parlavi del titolo sottotitolo, devo dire che il sottotitolo in particolare non mi ha particolarmente convinto, prima battuta, e poi leggendo il libro ancora meno, nel senso che tu giustamente, io credo, enfatizzi tutte quelle autonomie che a partire dai primi anni 70 si sprigionano e poi riescono a dispiegarsi pienamente negli anni immediatamente successivi. Però poi queste autonomie qua e là, e nel sottotitolo anche, si ricompongono in un'autonomia, e francamente questo passaggio dalle autonomie all'autonomia non lo trovo immediatamente convincente, nel senso che dal mio punto di vista, leggo io, queste hanno funzionato finché sono riuscite ad esprimersi in quanto tali. Nel momento in cui le autonomie sono diventate un'autonomia, le cose non hanno più marciato così bene. Questa è la prima cosa. La seconda ha a che fare con il tuo primo intervento, dove hai dedicato molto spazio alla data di inizio, 73. La cosa mi convince, nel senso che effettivamente credo che quell'episodio che tu hai ricordato, cioè l'occupazione dei miratori, rappresenti sicuramente un elemento di discontinuità, sicuramente, ma io credo però un elemento di discontinuità dentro una storia lunga, e io credo che tu, forse marchi eccessivamente la discontinuità con gli anni precedenti, in particolare con una storia, cioè con la storia dell'operaismo. Cioè, ci sono alcune affermazioni nel tuo libro che io veramente trovo, non riuscirei assolutamente a condividere, anche perché poi quando tu devi richiamare degli autori, inevitabilmente vai a che torni a quella storia. Quando citi dei giornali, citi delle riviste, dei giornali che affondano lì la loro storia, cioè le loro origini, cioè, per cui questo marcare molto la discontinuità può, come dire, funzionare sul piano, diciamo così, cioè, può funzionare su un piano, su un altro piano mi convince molto, molto meno. Ecco, però la questione che più mi interessava era un'altra, cioè tu hai raccontato come la storia inizia, non hai raccontato come la storia finisce, cioè nel senso che e soprattutto diciamo così, come la storia finisce a come la storia finisce dediti un numero di pagine, diciamo molto, molto, molto contenuto. Quando io credo invece che forse interrogarsi sulla fine di quella storia, cioè tu dici convegno di Bologna, rapimento Moro, la repressione, la scomparsa, adesso non mi ricordo esattamente l'ordine, no? Che non usi questi termini. Ecco, io credo che interrogarsi sulla fine di quella, cioè sulla fine della tua storia, no? Cioè sulla fine del tuo libro forse sarebbe importante, anche perché forse ci aiuta a capire perché alcune cose non hanno funzionato. Io parlo dal presupposto, ovviamente può essere fatto oggetto di discussione, ma io non credo che il problema sia stato la repressione, o comunque non è certamente non ha aiutato, ecco, questo banale dirlo evidentemente, però non credo che il problema sia cioè come dire, la criticità di quella storia sia essenzialmente legata al volume di fuoco che a un certo punto lo Stato è riuscito a dispiegare, gli arresti e quant'altro. Sicuramente quello è stato un elemento un elemento drammatico, però non arriva in un momento in cui e tu anche poi in qualche modo lo evidenzi, tutta una serie di cose più non funzionavano. Ecco, per cui soprattutto ti chiedevo se magari potevi, come dire, intervenire su questo ultimo aspetto, cioè su come dal tuo punto di vista, nella tua ricostruzione, cioè poi capisco perfettamente che tu non voleva essere un libro di storia, cioè nel senso quello di Chiari abbastanza esplicitamente, mi sembra, cioè in senso stretto, insomma, non ti proponi come storico, però anche diciamo dentro a una ricostruzione politica di quella vicenda, quel momento lì credo che sia particolarmente importante da indagare, perché poi quello ci dice, secondo me ci parla del ieri, ma forse ci parla anche dell'oggi, cioè nel senso che probabilmente se è importante vedere come è iniziata, ugualmente è importante vedere come è finita in funzione di quello che in qualche modo ci aspetta, perché come dire, è vero che noi oggi vediamo nuovamente una capacità di produzione di lotte, di conflitti, anche in forme particolarmente inedite e che noi facciamo fatica a intercettare, a comprendere e a volte guardiamo con grande anche con grande distanza. Però cioè, tutta una serie di nodi restano aperti, cioè quelle domande che tu ponevi, io credo che siano le domande che tanti si pongono, sono domande che sostanzialmente rimangono per ora senza risposta. No, questo è un po' incasinato.
No, altri punti mi interessano. Partendo dall'ultima questione, è vero ed è una scelta, evidentemente quella di diciamo non dedicare un capitolo alla fine, insomma, di tutta quell'esperienza, o almeno di parlarne in maniera molto, molto breve. Questo probabilmente è stato un limite mio. Ho cercato più che altro di mettere in luce, in particolare verso, disseminandolo qua e là, in particolare verso la fine. Io sono d'accordo che non è stata semplicemente la repressione a mettere fine a questa vicenda qui, ma che dei limiti ci fossero già, erano già presenti, no, all'interno di quel movimento. E, non so, probabilmente non ci ho insistito sufficientemente. La mia idea è quella che è un po' a che fare anche con la prima cosa che dicevi, no? La continuità e la discontinuità. È evidente che ci siano delle continuità con quello che era avvenuto prima, a tutti i livelli, teorici, pratici, sarebbe strano se non fosse così, però a mio avviso quella che, almeno, proprio andandosi anche a leggere tutti i documenti delle autonomie, io sono d'accordo su questa critica qui, nelle ricostruzioni che sono state fatte poi, a mio avviso il problema è stato esattamente il contrario, quello di mettere un accento eccessivo su una continuità e poco su una discontinuità. Diciamo, in qualche modo ho voluto, probabilmente forzando anche dei passaggi, diciamo, riequilibrare un po' questo problema qui. E anche sulla questione stessa, per esempio, dell'operaismo, anche è complicato, perché anche dell'operaismo molte volte, secondo me, si ha un'immagine troppo univoca, no? Compatta, mentre effettivamente anch'esso era un micromondo molto, molto complesso, anche differenziato al suo interno, mentre quello che a me è sempre parso è che si desse appunto un'idea univoca e poi una specie di linearità che va appunto dall'operaismo, poi passando, diciamo, per gli anni 70 fino ad arrivare ad oggi, sostanzialmente quasi fosse una linea non continua, così. E su questo io non sarei d'accordo. E devo dire che anche nelle riviste, nei giornali, insomma, di più, come dire, sicuro pedigree operaista, effettivamente, se uno li legge a fondo, sono strani, perché siccome è percepibile una ricerca, non di una differenza rispetto a quel paradigma lì. Io sto leggendo, per esempio, i numeri di Lavoro Zero, che era la rivista di Portore, che è stato abbastanza sorpreso di trovare, no, degli articoli che effettivamente erano veramente eversivi rispetto a quello che era stato l'operaismo. E questo per dire il Lavoro Zero, che, insomma, è Porto Marghera, forse, non so, è uno dei luoghi proprio cardini, almeno di un certo tipo di operaismo. Ma lo stesso si potrebbe dire per altre pubblicazioni con lo stesso Rosso. Insomma, sono delle fasi a volte molto brevi che uno può seguire all'interno di questa storia, che alla fine appunto è un pugno di anni, in cui c'è, come dire, c'è un tentativo a volte di sfondare appunto questa continuità, di andare verso un altrove, e un ritorno, una riterritorializzazione a volte più o meno pesante su alcune questioni. E specialmente la cosa che, come dire, a livello più critico, è che verso la fine di quell'esperienza si ha quasi un ritorno quasi, no, d'ordine verso come dire, una certa idea dell'operaismo, quando sembrava ormai, come dire, non dico assodato, però diffuso il sentimento che il problema non fosse più appunto quello di concentrarsi appunto sulla figura operaia in senso stretto, ma appunto quello di inseguire tutte quante queste linee di conflitto, no? Di diffusione del conflitto, sembra quasi che invece tutto debba ritornare a quell'origine lì, e che a me è sembrato più appunto una forma appunto non solo di difesa, ma una specie di riflesso, come dire, d'ordine rispetto a quello che stava accadendo. E ho cercato nel male, infatti, di mostrare come, giustamente, sì, per una storia dell'autonomia, tu dici giustamente, poi nel libro invece parli delle autonomie, è strano che ci metti questo come titolo. È vero, questo però fa, siccome paio un po' come è il discorso che ho fatto sulla dizione Il Movimento, no? Che è questa cosa che appare un po' nel 77, con la M maiuscola. E me lo sono posto il problema, dice, perché si chiama Il Movimento quando effettivamente non c'è tutte queste differenze, queste pluralità. Io credo che, e questo discorso vale anche per quella che si può dire, appunto, dire l'autonomia, è che per tutti la prima parte, metà degli anni 70 in particolare, abbiamo avuto questi movimenti sociali, movimenti di liberazione, per esempio le donne, il proletariato giovanile, gli operai, tante soggettività che si auto-organizzavano e diventavano dei movimenti così. Effettivamente il momento, no, fra il 76 e il 77, sembra che tutti questi movimenti si compongono su una specie di piano, no, di piano di consistenza, e per cui questo verrà chiamato il movimento. Ciò che non toglie che fosse ovviamente composto da differenze. Cioè, mi rendo conto che è un po' la discussione un po' arzigogolata, un po' terminologica, però io credo che sia giusto mantenere nello stesso momento, come dire, una pluralità, no, di indicare come il fatto che l'autonomia non significasse appunto il piano di una organizzazione unica e monolitica, no, che governasse, no, i vari movimenti, ma che fosse invece declinabili in tante specificità, in tante differenze, e che però allo stesso momento ricercassero un piano di consistenza comune. Credo che per un brevissimo tempo, forse di qualche mese addirittura, lo si sia trovato, e che però non ha retto, e questo è uno dei motivi per cui che io ho cercato di ripercorrere all'interno del testo, per dare una delle motivazioni possibili, no, della crisi finale di questo movimento, è il fatto che non si sia riusciti a tenere insieme questi differenti livelli che secondo me compongono sempre un movimento rivoluzionario, e che non è, e che sicuramente come dire, il piano come dire, della guerra, come lo vogliamo chiamare, il piano della violenza, della forza, si può chiamare in tante maniere, e che però se non è accompagnato, non dico accompagnato in termini, no, che il primo livello e poi gli altri vengono dopo, no, che su un unico piano orizzontale non ci siano anche un livello di organizzazione materiale e un livello di organizzazione, come dire, del linguaggio, più che, se non vogliamo chiamarlo, della comunicazione, che secondo me è stata una delle grandi, come dire, forse il vero perno organizzativo, no, di tutte queste autonomie è stata questa capacità, no, di creare un linguaggio comune, di farlo circolare, di questa proliferazione, no, di liste, di radio, di tutt'altro. Ecco, tenere insieme questi tre livelli crea la possibilità di un movimento rivoluzionario. Nel momento in cui uno di queste dimensioni, come dire, si autonomizza dalle altre, e allora io credo che sicuramente, come dire, ci sono tutti i presupposti per andare incontro alla sconfitta. In quel momento io dico, ma fu probabilmente una di queste dimensioni che per tanti motivi è composta così, ma potrebbe essere anche per gli altri, perché è quello che penso io. Ad esempio, se noi pensiamo che un movimento può basarsi solamente sulla forza culturale, no? Il linguaggio, di espressione culturale, credo che sia molto poco. Bene che ti vada, riesci a creare appunto una scuola di pensiero di un certo spessore, ma non un certo movimento rivoluzionario. Se tu invece basi tutto sulla capacità, no, di materiale, così, eccetera, bene o male, bene che ti vada, riesci a organizzare, non so, una rete eccezionale di imprese sociali, ma non certo un movimento rivoluzionario. E se invece ti basi tutto sulla forza di scontro, la forza, come dire, militare, come dire, cercando di dominare e di assorbire dentro di te le altre dimensioni, anche su quello io credo che sei destinato a finire appunto, se non in una specie di di delirio, come dire, sicuramente in una sopravvalutazione di quelle che sono le tue capacità. E credo che una, forse, almeno come sensazione mia, dei problemi che ci fu alla fine di quella stagione lì, forse fu esattamente questa, forse una certa sopravvalutazione, no, dell'elemento della forza, quello anche, cioè, di pensare di avere una forza tale in quel momento da poter mantenere uno scontro con gli apparati dello Stato che era impossibile, ma non è semplicemente un problema, quello che penso io veramente, riducibile appunto a una questione semplicemente militare, cioè il fatto lo scontro simmetrico, asimmetrico, è che io penso davvero che un movimento rivoluzionario non è tale se non è capace di far circolare appunto tutti questi elementi, di avere una forza materiale, di organizzazione, quindi di avere occupazioni, le capacità di stare sui territori, le capacità, come dire, non solo di invenzione, ma proprio di produzione del materiale. E questo è stato probabilmente anche uno degli altri limiti in quegli anni, di aver sottovalutato questo aspetto qui. E credo che proprio una delle cose che leggevo mentre scrivevo fosse un volantino del 77 qui a Bologna, dove si diceva qualcosa del tipo: beh, adesso effettivamente magari siamo in grado, non so, di occupare un quartiere, di costruire delle belle barricate, di saperlo tenere anche rispetto all'aggressione della polizia, ma la verità è che non sappiamo cosa farci dentro questo quartiere, cosa fare dietro le barricate, e che è un po' un problema un po' che si ripete sempre questo ai movimenti, cioè il fatto magari a volte di scoprire che hai la forza, no? in un certo momento, no? di tenere come si dice, la piazza, la strada, ma che non hai la capacità, la potenza materiale e spirituale poi di creare, come dire, la possibilità di un mondo. Il problema, no, che dieci anni fa, quando si diceva il grande slogan era l'altro mondo possibile, io non so se mai veramente qualcuno ci ha pensato. A me non mi pare tanto, perché se l'altro mondo possibile non inizia a vivere già da subito qui fra di noi, mi sembra complicato sempre pensarlo nel futuro. E questo è un altro dei motivi che ritornano oggi, quello, no, di essere tristi perché non esiste più il futuro. Ma il futuro non so se si chiama il futuro, non so, è sempre stata una dimensione che secondo me ha sempre avuto poco a che fare con i movimenti rivoluzionari. Cioè, i movimenti rivoluzionari sono quelli che si sono sempre posti per il presente, di come rompere nel presente. E il futuro, non so, mi è sempre parso veramente una dimensione totalmente estranea. Quindi anche questo, no, essere tristi, preoccuparsi perché non esiste più il futuro. Questo, come dire, è stata un'altra delle lezioni degli anni 70, no? Alla fine il 77 anche quello, no? il punk con il No Future, qualcosa del genere, che forse all'epoca fu poco compreso e che forse oggi noi abbiamo qualche elemento in più per comprendere. In particolare, comunque, sulla questione della fine del movimento, l'altra valutazione che ho fatto è che ci fossero già tante riflessioni su di quello, e devo dire la verità che anche parlando con degli altri compagni, anche compagni, diciamo, un po' più anziani di me, diciamo, se tu pensi che questo può essere un buon libro, come dire, che vada a finire nelle mani di ragazzi più giovani, andarsi a, come dire, a infilare tutto quel ginepraio che è stato quello che è accaduto, no, un po' negli anni Ottanta, con tutto anche, no, gli strappi, le drammaticità di rotture soggettive, personali all'interno di questa cosa qui, hai detto può essere qualcosa che ci porta, che ti porta altrove, che ti porta appunto in una cosa che forse oggi come oggi è meno interessante di comprendere invece che organizzarsi all'interno di una situazione di crisi, all'interno di una situazione controrivoluzionaria è possibile. E siccome era la cosa che mi premeva di, insomma, era la cosa che mi premeva di più mostrare.
Niente, volevo solo dire questo. Io ho già letto il libro, anche perché per ragioni anagrafiche, diciamo, ho vissuto quei momenti. Nel 77 avevo 20 anni. Ho preso il libro anche un po' per cercare di capire quello che era successo e quello che mi era anche successo, perché non mi era molto chiaro, non mi era, cioè anche per capire un po' meglio. E devo anche dire che mi è anche servito abbastanza, anche perché poi a 20 anni almeno io ero anche ancora abbastanza un po' ingenuo e immaturo, quindi dopo ho avuto bisogno di maturarmi un po', di capire un po' quello che mi era successo. Anche. E, mi è sembrato di capire da quello che hai scritto che diciamo come elementi innovativi, oltre che rosso, mi sembra che tu ritenga ancora più innovativo, sono state più innovative le esperienze di Attraverso e di Zut a Roma, cioè le due riviste collegate. E che, adesso io sono di Bologna, quindi non è per fare, però mi sembra che ritenga che il punto più alto diciamo, del movimento, un po' sotto tutti i punti di vista, di, anche in questo caso di innovazione, di progettualità, sia proprio stato diciamo, il periodo del 77 a Bologna, mi sembra, di aver capito dalla tua lettura. Ecco. Volevo sapere, cioè capire se se ho capito bene anch'io, se ho interpretato bene quello che hai scritto o meno. Ecco.
Sulla questione dell'innovatività io ho cercato di più possibile di non fare, come dire, una gerarchia, no, di importanza. Devo dire che soggettivamente ho dato, come dire, un giudizio evidentemente su quelli che mi sembravano gli esperimenti, no, più interessanti per noi oggi, e che mi sembrava di ritrovare in rosso, è un po' quello che poteva essere il movimento bolognese, con sicuramente Attraverso, Radio Alice, perché appunto riflettevano un po' anche su queste cose che dicevo prima, cioè sulla la capacità di inventare un linguaggio, no? Un linguaggio che è sempre inventare un mondo, insomma. Quando tu riesci a inventare un linguaggio e a renderlo comune, è effettivamente inventare un mondo. E Rosso sicuramente sia per come dire, la sua capacità di, come dire, di intervento, ma specialmente per questa sua capacità di comprendere la metropoli, diciamo, come terreno del conflitto. E tutti e due mi sembravano che, a differenza di altre esperienze, autonome in Italia, fossero quelle che più insistessero sul fatto che la forma della vita e la forma dell'organizzazione politica in fondo dovessero essere, come dire, la stessa cosa, che non potessero essere più separate. Per quanto riguarda il 77, e non lo dico io, ma mi sembra che lo dico infatti, che è stato, come dire, qualcosa di più forte, più intenso quantomeno a Bologna e a Roma, mentre magari in città appunto che sorprendiamo Torino, no? Che è stata molto importante negli anni 60, appunto fino all'inizio degli anni 70 con la questione operaia della Fiat. Certo, non è che scompaiono queste città, queste situazioni, e però è evidente che nel 77 non hanno quella stessa importanza, quella stessa intensità che si avrà in questo tipo di città. E devo dire che la vicenda bolognese in particolare trovo che sia stata interessante, sia ancora interessante da guardare, perché più di altre, per delle condizioni anche storiche sue particolari, si è trovata a potere, a saper ragionare di più su questa, come dire, su questo intreccio, no, di sovversione del quotidiano e sovversione come dire, generalizzata, di lotta contro il lavoro, di lotta contro lo Stato, ma di grande attenzione sulla questione, no, della quotidianità, cioè di interpretare appunto il conflitto. Da una parte abbiamo appunto la spazialità della metropoli, ma dall'altra parte abbiamo la temporalità del quotidiano, che è sempre stato qualcosa che effettivamente nell'idea generale, ma ancora oggi io credo, no, della sinistra, dei compagni, è poco percepita, è poco valutata, e che invece in quell'anno lì, come dire, non solo, come dire, fu ripercorsa da piccoli gruppi o da piccole esperienze, ma divenne una pratica di massa. Penso che senza quel tipo di lavoro, no, di produzione appunto di linguaggio, di immaginario e di pratiche del quotidiano, sarebbe difficile che qualcosa come il 77 fosse potuto accadere. E questo, secondo me, ancora oggi è uno dei motivi per cui si fa fatica a comprendere quell'anno lì, a non saperlo bene dove inserire, e perché fuoriesce comunque alla fine da quella appunto che è la linearità della storia rivoluzionaria europea, occidentale, comunque è un qualche cosa che salta fuori, no, da questa linearità, proprio perché è forse la prima volta a un livello così diffuso che appunto tutte queste, semplicemente, che forse erano state fino allora delle semplici tematiche, diventano delle pratiche di lotta, delle pratiche di sovversione, e che appunto si arriva a pensare per la prima volta che forse bisognava iniziare a pensare il movimento come qualcosa che appunto non fosse più che so, il movimento per la rivendicazione di un lavoro migliore, di un salario migliore o di un o per un diritto, non so, di qualche tipo. Questo mi pare che sia stata, come dire, questa sì una grande eresia, no, del 77, quella di dire: noi non stiamo rivendicando niente, questo non è un movimento per qualcosa, no, per ottenere, non è il movimento di un'avanguardia che lotta per le masse per ottenere qualcosa, è un movimento che come dire, semplice, in qualche modo, secondo me, metteva in pratica un po' quella che era stata, no, la vecchia formulazione persino di Marx, quando diceva: il comunismo non è un modo di produrre diverso, non è un modo di governare diverso, ma è quel movimento che quotidianamente appunto distrugge lo stato di cose presenti e nello stesso tempo crea delle altre possibilità. E credo che ancora oggi quel movimento in particolare, a parte la questione dell'autonomia, il 77 in particolare, abbia tanto come dire, interesse anche al di fuori dell'Italia, solo e solamente per quella dimensione lì. Perché se no, non so, io non lo spiegherei altrimenti. Non credo che sia semplicemente come dire, per la radicalità, non so, delle pratiche di piazza. Sì, può essere, insomma, faccia parte, però non credo che sia riducibile a quello. cioè, sono state Bua, Ucraina, la storia, anche più recente ci sono state altre vicende, no? di radicalizzazione dello scontro, ma lì era una radicalizzazione appunto che questo si traversava completamente tutte le dimensioni della vita e che per una volta io credo ci hanno mostrato come appunto se noi vogliamo pensare, come dire, un divenire rivoluzionario oggi, dobbiamo necessariamente pensare insieme il quotidiano e il politico, la forma della vita e la forma dell'organizzazione politica, l'abolizione, insomma, di una separazione che effettivamente, come dire, ha sempre invece biforcato un po' i movimenti rivoluzionari, probabilmente ogni volta mettendo una dimensione contro l'altra. Pensiamo, insomma, tutta anche la storia, no, dei socialismi europei, in fondo così era, se non mettere una dimensione del politico e dell'organizzazione del politico contro quella della quotidianità e della soggettività.
Mi dispiace interrompere il dibattito qui, ma deve iniziare il concerto. Ringrazio Marcello e tutti per la presenza.
Eccoli, benissimo, buon concerto questa sera. Squarcicatrici invita Scott Peak Mountain. State ascoltando Squarcicatrici in vita Scott Pink Mountain.
AXM 24. We'll be right back.
All right.